Chiuso il Consiglio europeo, Turchia, c'è aria di bufera, Israele, la tempesta è anche interna. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Progress here is no longer a nice to have, but the discussions showed very much that progress here is an absolutely must.
The Israeli government has unanimously approved the dismissal of the head of Shin Bet, the internal security agency.
Thousands of people in Turkey are defying a ban on gatherings to protest the arrest of Istanbul's mayor.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, con due punti esclamativi, questo è il posto giusto. Buon venerdì, ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, Asia Pesce, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare la grande attualità internazionale che, come sempre, trarrà spunto e linfa vitale anche dai vostri messaggi. 349-238-6666, sms WhatsApp, siamo su X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. 16.08, una manciata di secondi, qui in Viale Sarca a Milano, le 18.08 e 30 secondi esatti a Istanbul, dove l'ex sindaco tuona e colpo di Stato. Caos in Turchia, o se preferite terremoto, un terremoto politico, istituzionale, giudiziario che sta anche circondando in qualche modo alcune delle piazze principali delle città turche. Oggi in esclusiva nel suo luogo lontano sentirete delle voci che arrivano proprio da quelle piazze che stanno osando sfidare i divieti di manifestazione nel paese anatolico. E poi di nuovo vicino Oriente, di nuovo guerra aperta a Gaza, ma è terremoto interno israeliano con le proteste contro Netanyahu, il siluramento del capo dello Shin Bet. Poi ieri sera, lo sapete, si è appena chiuso il Consiglio europeo. Con quale esito? Con quali numeri? 27 o 26? È la solita domanda, ma un po' già forse lo sapete. Allora partiamo proprio da lì, da Bruxelles, lo facciamo con Sergio Nava. Sergio Nava, che ci ha raggiunto in studio ma che spesso consuma le scarpe tra i corridoi di Bruxelles, attento osservatore delle dinamiche, una polaroid, l'esito di questo Consiglio europeo. Armiamoci sì, ma non si sa bene come, ognuno fa un po' come vuole. Bicchiere mezzo pieno, bicchiere mezzo vuoto?
Ciao Giampaolo, innanzitutto diciamo che il bicchiere può essere mezzo pieno, può essere mezzo vuoto. Bicchiere mezzo pieno perché comunque c'è stato un via libera da parte dei 27, Ungheria in questo caso compresa, anzi con l'Ucraina un po' diverso, sì. Per questo readiness 2030, prontezza 2030, in italiano suona davvero male, devo dire, era più bello Rearm EU.
Era un po' più chiaro,
era un po' più chiaro,
sì.
Soprattutto poi Italia e Spagna non piace, quindi. Però l'idea c'è e l'orizzonte ora diventa giugno, perché cosa succede a giugno? A giugno, 24-25 giugno, vertice NATO all'AIA, dove ci sarà Donald Trump che chiederà agli alleati di spendere di più. 26-27 giugno, Consiglio europeo a Bruxelles, dove sulla base di quanto emergerà all'AIA si dovrebbe tradurre in piani concreti quanto discusso ieri o comunque quanto proposto dalla Commissione. Bicchiere mezzo vuoto perché poi siamo d'accordo su riarmarci entro il 2030, ma come è una questione un po' più complicata tra prestiti, spazio fiscale esentato al patto di stabilità, debito comune che Macron propone, l'Italia nicchia e dice no, meglio investi un con garanzie da 16 miliardi che liberano investimenti privati per 200 miliardi. Qui entriamo un po' nel magma.
Ultima domanda ha a che fare con la storica decisione della Germania che in qualche modo cambia la Costituzione e dice va bene, non siamo più un paese austero, investiremo in armi, investiremo anche in infrastrutture. Ti aspetti una un effetto volano da questo punto di vista.
Allora, la notizia è che oggi il Bundesrat ha dato l'ultimo via libera, sì, quindi ora la riforma costituzionale è stata completata ed è certa. Lo si è fatto col vecchio Bundestag, sì, e poi con l'attuale Bundesrat. Sì, la Germania dovrebbe liberare centinaia di miliardi 500 in investimenti in infrastrutture e verde e diciamo anche transizione ecologica, e un altri 500 ipoteticamente in armi. C'è un ma che preoccupa gli altri paesi europei, e cioè che questo, alla fine, questo improvviso spazio fiscale, questi improvvisi investimenti possano poi andare a danno degli altri paesi, perché distorcendo il mercato interno e dando vantaggio alle aziende tedesche. C'è anche questo ma, e potrebbe essere, essere fonte anche di ulteriori divisioni. Staremo a vedere.
Grazie mille Sergio Nava, lo ricordo, GR24 spesso inviato a Bruxelles, Generazioni Mobili, due Polaroid con ben due ma. Alla prossima Sergio, grazie.
A voi.
E questo per darvi conto di quello che è accaduto nei corridoi della capitale belga. Staremo a vedere. Tempi, li avete sentiti, non sono certo quelli pronti ai quali ci ha abituato la massiccia raffica di ordini esecutivi di Donald Trump, ma tant'è, l'Europa fa quello che può naturalmente. Adesso però andiamo a Istanbul.
İstanbul'dan hemen sonra geldim. Böyle bir şeye gülünür sadece. Böyle bir şey elbette ki mümkün değil. Olamaz. Olamaz böyle bir şey. Sadece gülünür. Bir sürü bir kirli bilgi dolanıyor. Bakın hepiniz sosyal medyayı takip ediyoruz değil mi? 20 gündür 3-5 kişi sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Bunlar inanılmaz korkunçlar yani. Korkunç.
La voce che state ascoltando, scolpitevela per bene nelle orecchie, perché la risentirete più volte. È la voce dell'ormai, dobbiamo dire, ex sindaco Imamoglu di Istanbul. Abbiamo iniziato a raccontare questa storia nei giorni scorsi, un arresto eclatante, capi di imputazione pesantissimi, terrorismo, fiancheggiamento del PKK, corruzione. Gli è stata pure ritirata una laurea, un titolo preso parecchi anni prima, titolo indispensabile per ricoprire cariche pubbliche. Insomma, sembra a tutti gli effetti un bastone tra le ruote di una bicicletta che correva veloce, perché vincere Istanbul vuol dire in qualche modo assicurarsi un posto quantomeno da contendente alle presidenziali contro appunto il presidente turco Erdogan, che ordina il suo arresto. È arrestato anche un centinaio di presunti fiancheggiatori del sindaco. Situazione che si fa incandescente, dicevo, perché il terremoto è politico, giudiziario, istituzionale, ma anche di piazza. Una piazza che non dovrebbe raccogliersi, non dovrebbe manifestare, non dovrebbe protestare, ma con il Imamoglu che non soltanto chiama le piazze, ma chiama un moto d'orgoglio i giudici turchi, dicendo: attenzione, non possiamo fermarci di fronte a tutto questo, dovete compiere egregiamente il vostro lavoro. Riccardo Gasco, Visiting Research Fellow dell'Istanbul Policy Center di Istanbul, dottorando a Bologna, proprio da Istanbul. Gasco, buongiorno, benvenuto, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti e a tutti, grazie mille dell'invito.
Allora, intanto ci aiuti a capire la temperatura politica, ma anche della società turca di fronte a questo avvenimento, perché era dai tempi di Gezi Park che non si vedeva un tale assembramento di persone, o sbaglio?
Sì, diciamo che da un lato sembra che la protesta si stia ingrandendo ed espandendosi trasversalmente a diverse fasce della popolazione, però dall'altro fino ad ora le proteste sono state partecipate principalmente da studenti e giovani, nonostante appunto, come ricordava lei, il governatore di Istanbul ha dichiarato che le proteste sono vietate per i prossimi 5 giorni, ed un'enorme area della penisola storica di Istanbul, dove si trova la moschea di Santa Sofia, sì, e anche l'edificio della municipalità, è stata chiusa e barricata dalla polizia in tenuta antisommossa.
La voce di Riccardo Gasco, Istanbul Policy Center di Istanbul, ma anche Università di Bologna. Tutto questo avviene, Riccardo Gasco, in un momento, non so neanche che termine usare, lessicalmente difficile, bizzarro, strano, straordinario per la politica turca, perché dal punto di vista della proiezione all'esterno siamo in un momento quasi d'oro per la Turchia, a fronte di una debolezza interna, infrastrutturale, penso al terremoto, penso all'inflazione, si è assicurata una presenza egemonica nel della Siria. Da tempo si cerca di ritagliarsi un ruolo diplomatico molto molto forte, soprattutto nella questione russo-ucraina. Ha bussato la porta al progetto Rearm Europe dicendo: riapriamo addirittura i colloqui per entrare nell'Unione Europea. Gioca la sua partita in Africa, soprattutto nel Corno d'Africa, e poi internamente improvvisamente si aprono queste ferite laceranti, rispetto alle quali però Erdogan sembra avere solo una modalità di risposta, che è quella della repressione, del diniego comunque.
Assolutamente, dal mio punto di vista i fattori internazionali sono uno degli elementi che permettono questa spinta, diciamo, verso un autoritarismo sempre più duro e che lascia sempre meno spazi all'opposizione. Abbiamo visto che con l'elezione di Donald Trump certi metodi di politica sono anche stati sdoganati, soprattutto tramite la narrativa, e credo che questo contribuisca. D'altra parte, la Turchia è vista ormai come un partner indispensabile dal punto di vista di sicurezza, dopo l'intenzione americana di ritirarsi dall'ombrello di sicurezza europea. E poi c'è anche la Siria, che è una questione dove ormai abbiamo visto un flusso diplomatico incredibile di leader europei che devono passare da Ankara se vogliono trovare un posto all'interno del nuovo assetto politico della Siria. Tutto questo si unisce a un clima domestico molto complesso, dove ci si lega anche al processo di apertura nei confronti dei curdi, sì. E l'obiettivo sembra proprio questo: cercare di spaccare l'opposizione per capitalizzare, perché dobbiamo ricordarci che Erdogan non potrebbe essere il nuovo candidato, perché ha già fatto due mandati e costituzionalmente non potrebbe ricandidarsi per un terzo.
A meno che, la interrompo Riccardo Gasco, a meno che non si vada a elezioni anticipate per un qualsiasi motivo.
Esattamente, questa è una delle possibilità ed sembra essere al momento la più plausibile, perché le altre due strade sono più complesse e implicherebbero un cambio, un emendamento alla Costituzione.
Ecco, quanto confligge, aggiungeva Riccardo Gasco, lo ricordo, Istanbul Policy Center dell'omonima città turca, dottorando a Bologna Università, ci sta aiutando in un'analisi politica particolarmente complessa, perché i segnali che arrivano dalla Turchia di Erdogan sono contraddittori. Ricapitoliamo, potente proiezione all'estero, in alcuni casi iper spregiudicata, sto pensando alla Siria, quel ramoscello d'olivo porto da Ocalan che dice ai suoi del PKK deponete le armi, quindi quasi un tentativo di normalizzare la questione curda. Allo stesso tempo c'è un possibile oppositore interno che però sembra quasi un granello di sabbia in questi ingranaggi che giravano quasi perfettamente. Poi però sto dimenticando tutta la situazione economica, che è di difficilissima gestione, l'inflazione è a livelli altissimi, fa stride tanto, no? Questo gigante dai piedi d'argilla che internamente ha problemi, ma fuori sembra veramente un colosso pronto a essere un attore regionale di primissimo piano.
Assolutamente, fa un po' parte della strategia sia di politica domestica che sia di politica estera della Turchia, di giocare su questi due livelli, e quindi spesso le questioni internazionali vengono sfruttate in chiave domestica. Ora, come ricordava lei, il grosso problema è una situazione nuova con la quale si sta confrontando il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, è proprio quella dell'economia. Ricordiamo che il presidente è stato in grado di costruire gran parte del suo consenso negli oltre 20 anni di governo proprio sui fattori economici. Il governo sta provando in tutti i modi ad invertire la rotta dell'economia, ma questo non si riversa nelle tasche dei cittadini, che fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese, con un'inflazione alle stelle ed un paese che sembra, diciamo, ad una svolta politica tutta da vedere però.
Riccardo Gasco, l'ultima domanda ha a che fare con la capacità di resilienza o resistenza, fate voi, delle piazze turche, perché l'abbiamo visto, Gezi è durata parecchio, però poi non è finita benissimo. Come valutare la capacità di resistenza di queste piazze, cioè quanto possono durare o quanta stanchezza e fatica possono sentire di fronte a quello che alla fine è uno dei tanti episodi discussi, controversi, di silenzio, di silenziamento del dissenso politico?
Certo, assolutamente. La società turca è da sempre molto resiliente, la società civile è da sempre molto attiva ed è uno dei bastioni democratici rimasti in questo paese, insieme alle elezioni che ancora si tengono. Quanto le piazze riusciranno a resistere, la popolazione sarà anche in grado di sacrificarsi per protestare, perché bisogna anche ricordare che i costi personali di scendere in piazza sono diventati molto alti, come lo dimostrano gli schieramenti di polizia impressionanti a cui stiamo assistendo in questi giorni a Istanbul. D'altra parte, ciò che resta da vedere è quanto l'economia anche interverrà in questa situazione, e soprattutto come si svilupperanno le risposte dei partiti di opposizione e si riusciranno ad unirsi verso un unico obiettivo.
Grazie mille a Riccardo Gasco, ricercatore, Istanbul Policy Center di Istanbul, ma anche Università di Bologna. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie mille a voi, arrivederci.
La situazione in Turchia, i vostri messaggi al 349-238-6666. Qualcuno scrive: il sindaco di Istanbul è un uomo. Certo, abbiamo fatto sentire la voce della moglie del sindaco di Istanbul, che è libera, non è agli arresti come il sindaco stesso, ma che in qualche modo ha preso in mano parte della piazza, perché sapete che il sindaco adesso invece è agli arresti. Qualcuno tuona e lo bolla il presidente turco Erdogan come un altro Putin. La vicenda turca assomiglia terribilmente a quella di Navalny, così Massimiliano Roma che fa un paragone forse un po' difficile da affiancare, però non vi è dubbio che un tratto comune sia la repressione della dissidenza e dell'opposizione politica. Nel frattempo non accetteremo minacce all'ordine pubblico, non ci siamo piegati davanti al terrorismo, non ci piegheremo al vandalismo, l'ha detto Erdogan qualche minuto fa ad Ankara. Organizzate altre manifestazioni nella serata di oggi a Istanbul. Puntare alle strade invece che ai tribunali per difendere furti, illegalità e frodi è gravemente irresponsabile. Queste le durissime parole di Erdogan. Nel frattempo vi do conto del fatto di quello che sta accadendo in redazione, perché abbiamo raggiunto con grande fatica anche alcune voci di manifestanti che forse abbiamo e possiamo farvi sentire. Chiedo lumi dalla redazione. Allora, vi facciamo sentire le parole di Ahmet, non diremo di più per ovvie ragioni di sicurezza immaginate, che è uno delle tante migliaia di manifestanti che stanno affollando piazze di tante città turche. Sentite.
Il primo giorno la vicenda ha subito provocato proteste a livello nazionale, perché eravamo scioccati e arrabbiati alla notizia che il sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, era stato preso in custodia dalla polizia insieme a quasi 100 altre persone. È stato come svegliarsi e ricevere un immediato colpo in testa. Più tardi, la sera, il partito di İmamoğlu ha diramato un appello a presentarsi a protestare davanti alla sede del comune. È stato bello vedere che c'era una tale folla, perché in Turchia, almeno dagli ultimi 15 anni, dai tempi del movimento di Gezi, di fatto non abbiamo più il diritto di protestare. Il primo maggio è proibito. L'8 marzo è proibito, tutte le dimostrazioni sono vietate. È stato bello ritrovarsi lì perché erano molti anni che non succedeva. La mia impressione, ad essere onesto, è che la gente sembrava un po' stanca, perché non sembra che queste proteste possano produrre un esito positivo. Ma è stato bello ritrovarsi tutti e ieri abbiamo protestato di nuovo per il secondo giorno.
Così, in esclusiva, nessun luogo lontano, le voci, almeno una voce delle tante piazze turche che, come sentite, provano a ingaggiare un braccio di ferro, ma staremo a vedere quanto braccio di ferro sarà, perché lo stesso Ahmet, nome di fantasia naturalmente, non vi diremo da quale piazza sta protestando, denuncia una certa fatica, una certa stanchezza da parte della società. Però Riccardo Gasco garantiva invece della resilienza e della vitalità della società turca. Nel frattempo c'è anche un risvolto economico preoccupante, perché c'è una fuga in massa dai mercati della Turchia, con la banca centrale costretta a intervenire per stabilizzare la lira. Parlavamo del tasso di inflazione in Turchia, che è qualcosa di devastante, di una situazione economica che è difficilmente gestibile, allo stesso tempo di questi strani paradossi per cui la proiezione esterna turca è una di quelle più solide, apparentemente muscolari, che possiamo avere. Sentiamo un'altra voce di un altro manifestante turco.
ilk sorudan başlayayım ben. Durumun büyümesi meselesinden başlayayım. Yani bu durumun büyümesi olası. Neden diye sorulacak olursa.
Comincio col dirvi perché le proteste stanno crescendo. Se dovessi spiegare quali sono le ragioni di quello che sta accadendo, direi che non si tratta soltanto dell'arresto di Ekrem İmamoğlu e del CHP, del suo partito, il maggior partito di opposizione turco. Le piazze in questo momento simboleggiano la resistenza contro le pratiche antidemocratiche, il malcontento per la crisi economica, per come viene gestita. Qui i cittadini si trovano di fronte a problemi molto seri, incluso quello del sistema giuridico, la cui gestione è lasciata al partito di Erdogan e ai suoi alleati. La crisi economica e la politicizzazione del sistema giudiziario sono due delle cause di queste proteste. Una terza causa, prosegue il manifestante, è da ricercarsi nella crisi dei valori laici, duramente attaccati dal paradigma islamico. Non è corretto tentare di ricondurre queste proteste ai partiti di sinistra. Il fronte dell'opposizione in realtà è molto più variegato, ha i colori della frangia repubblicana, della sinistra, dell'ala kemalista. Ora, questi temi, insieme alla questione İmamoğlu, hanno portato le persone in piazza a Istanbul, fra le altre. Istanbul è la più grande città turca, una delle più grandi città al mondo. Stiamo parlando di una città di 16 milioni di persone messa a soqquadro da proteste che sorgono ovunque. Arrivano intanto le reazioni da parte dell'opposizione turca. Il leader dello stesso partito di İmamoğlu, Özgür Özel, ha detto che Erdogan teme le proteste di strada. Il leader ha dichiarato che bandire le proteste è illegale e ha invitato ancora la gente a dimostrare pacificamente per proteggere il loro diritto di voto. Qui in redazione abbiamo la sensazione che siamo soltanto all'inizio di una nuova pagina della Turchia. Staremo a vedere con quali esiti, naturalmente. Direi, facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come se la cavano i mercati in tutto ciò e poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Dal terremoto e dalle piazze turche a quelle israeliane, non soltanto, lo sapete, sono riprese le operazioni di terra nella striscia di Gaza, e anche in Israele gli eventi si susseguono a una velocità vorticosa, dire vorticosa forse eufemistico, e tra poco andiamo lì. 349-238-6666. Paolo, eppure la Turchia riesce a mantenere il secondo esercito della NATO, come fa con la sua situazione economica? Beh, è facile, basta avere un sacco di persone sotto la soglia di povertà, basta costruire case che al primo terremoto vengono giù e basta per esempio non avere un livello di sanità pubblica neanche lontanamente paragonabile a quella a cui siamo abituati in Europa. Qualcuno chiede conto di altre due piazze importanti, quella serba e quella georgiana. Ne abbiamo parlato e torneremo a parlarci naturalmente. Paolo da Guastalla inserisce una pennellata politologica molto interessante. Trump ricava il proprio potere dal paese che rappresenta. Al contrario, Russia e Turchia ricavano il proprio potere dalla forte personalità del loro leader. A proposito di forte personalità del suo leader, Benjamin Netanyahu instaura un braccio di ferro con il capo dello Shin Bet, Ronen Bar. Sostanzialmente l'accusa era di non aver compiuto per bene il suo dovere. I maligni dicono stava indagando anche su qualcosa che aveva a che fare con lo stesso Netanyahu. Colpo di scena: pochi minuti fa la Corte Suprema israeliana sospende il licenziamento del direttore dello Shin Bet. Il tutto mentre manifestanti israeliani protestano, soprattutto famiglie degli ostaggi, contro la ripresa della guerra. Non si è mai entrati nella seconda fase di quel piano inizialmente partorito dall'amministrazione Biden e poi intestatosi da quella Trump, ma insomma, a che punto stiamo? Sta succedendo veramente un po' di tutto. Che direzione sta prendendo il conflitto tra Gaza e Israele? Alessia Melcangi, storia contemporanea nel Medio Oriente, Africa, Sapienza, Atlantic Council, ISPI. Alessia, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi.
Allora, l'altro dato, ho già messo tanta carne al fuoco, ne aggiungo un'altra, perché l'altro dato abbastanza eclatante è che il presidente israeliano Herzog è stato molto critico verso Netanyahu. Dice: tu prendi decisioni troppo unilaterali.
Beh, in realtà ci sono motivazioni strategiche che hanno portato Netanyahu a riprendere la guerra, in gran parte motivate, come si è detto, da considerazioni personali, politiche e anche legali. Una tra tutte: rimanere in carica a tutti i costi. Sì. L'abbiamo detto prima, quindi il licenziamento del capo dello Shin Bet, che adesso è stato congelato dall'Alta Corte Suprema, ma non soltanto, c'è anche l'approvazione del bilancio, che include il mantenimento dei fondi per le comunità ultraortodosse, nonostante il rifiuto di prendere parte alla la guerra, e questo, se passa, può mantenere in sella il governo fino al 2026. Il processo per corruzione in cui il premier è imputato, che è stato sospeso più di una volta e che adesso con la guerra verrà ulteriormente rimandato. Quindi ci sono molte motivazioni che spingono nei fatti Netanyahu a riprendere la guerra. Queste sicuramente sono le principali.
Sicuramente non lo scotto che stanno pagando i civili di Gaza gli ultimi giorni, quelli di ripresa dei bombardamenti hanno visto centinaia e centinaia di morti, comprese le morti anche di alcuni operatori umanitari denunciati dal terzo settore. Alessia, mettiamo il grand'angolo, perché i detrattori di Netanyahu dicono non c'è un vero piano per il post-conflitto, al di là dell'idea che sembra più quasi una boutade che un vero piano geopolitico della Costa Azzurra, quella che arrivava da Donald Trump, al di là dell'idea molto sotterranea, ma che in realtà si sta un po' concretizzando, perché 40.000 sfollati interni in Cisgiordania sembra quasi il preludio a un'annessione, quell'annessione che nei piani di Abramo in parte era anche contemplata. Che prezzo pagherà la regione per un'operazione militare così lunga, con così tanti morti e con conseguenze che ancora non possiamo riuscire a valutare?
Ma in realtà la regione sta già pagando un grandissimo prezzo. La Lega Araba si è riunita qualche settimana fa per provare a ideare, immaginare un piano alternativo a quello di Trump, che è stato subito censurato sia dagli americani che dagli israeliani, e stanno qui in attesa. L'Egitto cerca di riprendere i colloqui con Hamas, provando a riprendere questa famosa seconda fase. Ricomincia la pressione massima sull'Iran con il bombardamento aiuti a loro volta sostenuti dall'Iran. Quindi come dire, vi è tutta una riformulazione della regione che adesso attraversa sia le azioni degli Stati Uniti in appoggio a Israele, sia quelli di Israele direttamente su Gaza, e come hai detto bene anche sulla Cisgiordania, perché troppo poco se ne parla, ma in realtà è lì che parte tutto, probabilmente è la parte più importante del piano che ha in mente il governo israeliano, ossia appunto quello di espellere forzatamente i palestinesi. Infatti da poco è stato detto che verrà ripreso il piano di Trump e probabilmente di annettere territori, proprio come hai detto tu.
Grazie mille Alessia Melkangi per queste due istantanee, lo ricordo, la Sapienza, Atlantic Council, ISPI, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Buon lavoro a voi.
Nel frattempo, giacché non succede mai niente il venerdì e non succede mai niente tra le 16 e le 17, ironizzo con alcuni ascoltatori che ogni tanto ci scrivono proprio da questo punto di vista, dalla tempistica. Donald Trump sta parlando dello studio Ovale, sta parlando per il momento di economia, in particolare di Boeing con la costruzione dei nuovi jet. Se si pronuncerà sui grandi dossier che stiamo toccando, naturalmente ve ne daremo conto. Continuiamo con le voci che arrivano da Israele. Andrea Macchioni ha raggiunto Kobi Michael, Misgav Institute for National Security and Zionist Strategy. Qual è il giudizio sulla ripresa delle ostilità nella striscia di Gaza? Perché le critiche delle piazze israeliane sono molto forti verso Netanyahu, anche il presidente Herzog, e soprattutto l'accusa che viene lanciata è: lo stai facendo per sopravvivere politicamente. Sentite.
No, I don't think so. I don't think that the resumption of the war is for the sake of Netanyahu's survival.
No, non credo. Non credo che la ripresa della guerra sia motivata dalla sopravvivenza politica di Netanyahu. Penso che Israele si sia trovato di fronte ad una situazione di stallo, e questo perché il divario tra le due parti è incolmabile. Era già scontato che non ci sarebbe stata alcuna probabilità di realizzare la fase 2 dell'accordo. Questo perché per Israele l'obiettivo finale è avere la striscia di Gaza senza Hamas, mentre per Hamas l'obiettivo finale è mantenere il controllo della striscia dopo il ritiro completo delle IDF. Inoltre, Hamas vuole garanzie internazionali, il che significa da parte degli Stati Uniti e del Consiglio di sicurezza dell'ONU che Israele non riprenderà la guerra. Questa è una richiesta che Israele non può assolutamente accettare. Allo stesso tempo, non c'è alcuna ragione per Israele nel rispettare un cessate il fuoco di 3 settimane in cui nemmeno un singolo ostaggio è stato rilasciato da Hamas. L'idea di negoziare con Hamas è un'idea malata. Punto. Questa è una considerazione che è valida per l'intero processo, non necessariamente per la fase in cui ci troviamo.
The entire process, not necessarily to the current stage that we are in.
La voce di Kobi Michael, Misgav Institute for National Security and Zionist Strategy, think tank israeliano, di ben altro avviso Michael Milstein, responsabile del Centro per gli Studi Palestinesi del Moshe Dayan Center for Middle Eastern African Studies, è un think tank legato all'Università di Tel Aviv. Come giudica la nuova operazione militare a Gaza? Sempre il microfono di Andrea Macchioni.
I must admit that many people in Israel, you know, even maybe the majority of the society in Israel, are very frustrated.
Devo ammettere che molte persone in Israele, forse la maggior parte, sono molto frustrate e perplesse rispetto alle nuove operazioni militari nella striscia di Gaza. La verità è che tra gli israeliani non c'è un consenso sul rinnovo della guerra. Questo perché la maggior parte di noi non capisce quale sia l'obiettivo che si vuole raggiungere. Se questa guerra serve a far pressione sui palestinesi per costringere Hamas a rilasciare gli ostaggi, beh, che dire? Abbiamo avuto 17 mesi di guerra per capire il DNA di questa organizzazione. Non si arrenderanno. Saranno pronti a sacrificare tutta la popolazione di Gaza e a causare la distruzione totale della striscia prima di arrendersi. Non sventoleranno mai bandiera bianca. Se invece l'obiettivo è più ampio, ovvero indebolire il regime di Hamas o cancellare le capacità politiche di controllo del territorio dell'organizzazione, beh, non abbiamo abbastanza forza militare in questo momento per farlo.
Ancora un think tank israeliano, quello di cui fa parte Michael Milstein, Moshe Dayan Center for Middle East Studies, Università di Tel Aviv. Prima con Alessia Melcangi parlavamo della delicatissima situazione in Cisgiordania con almeno 40.000 sfollati dopo le operazioni soprattutto a Jenin e a Tulkarem. Cosa c'è in serbo per la Cisgiordania nei piani di Netanyahu? Sentite ancora Michael Milstein.
Regarding the West Bank, we speak about between 40 to 45,000 Palestinians who were uprooted from.
Per quanto riguarda la Cisgiordania, parliamo di 40-45.000 palestinesi espulsi dai campi profughi principalmente di Tulkarem e Jenin. Prima ho parlato della mancanza di un obiettivo strategico della guerra nella striscia di Gaza. Lo stesso vale per la Cisgiordania. Non credo che il vero obiettivo delle operazioni in Cisgiordania sia colpire le capacità terroristiche e militari in quella zona. L'obiettivo è lo sradicamento dei palestinesi dalla loro terra. In questo momento si parla molto dei successi militari, ma la verità è che manca una strategia. Temo che tutto questo porterà prima di tutto all'indebolimento dell'autorità nazionale palestinese e di conseguenza anche in Cisgiordania. Ci saranno molti più attacchi promossi da Hamas e da altre organizzazioni terroristiche. Questo perché indebolendo la ANP si creerà un vuoto in Cisgiordania che verrà riempito dai terroristi. Quindi, ancora una volta, il problema principale è che Israele manca di una visione strategica, non in Palestina, ma anche in Libano e in Siria. La potenza militare è diventata la strategia e questo è davvero sbagliato.
La voce di Michael Milstein, Università di Tel Aviv. Alla luce di queste crescenti tensioni si può dire che la società israeliana è sull'orlo di una crisi, di un collasso, forse collasso è un po' troppo, ma sentite cosa dice.
Regarding the Israeli society, all the enemies of Israel were quite surprised since October the 7th to see.
Tutti i nemici di Israele sono rimasti piuttosto sorpresi nel vedere che dopo il 7 ottobre la resilienza della società israeliana è molto più forte di quanto pensassero. Hezbollah, l'Iran e Hamas pensavano che la società israeliana fosse debole e che dopo il 7 ottobre sarebbe collassata immediatamente. E invece no. La società israeliana è rimasta forte, stabile e si è dimostrata pronta al sacrificio. Devo però ammettere che ora siamo in un momento di grande fragilità, ma per conflitti interni, non a causa di minacce esterne. C'è il problema degli ebrei ultraortodossi che non vogliono prestare servizio militare. C'è il problema del bilancio. Ci sono i problemi derivati dalla guerra a Gaza. Tutti questi problemi possono davvero causare lotte intestine molto dure tra gli israeliani. Non mi sembra quindi che sia il momento migliore per promuovere un'ampia operazione militare nella striscia di Gaza, in Siria e in altri luoghi. Il tutto mentre ci sono alte tensioni sociali tra l'opinione pubblica in Israele.
L'analista israeliano Michael Milstein, Università di Tel Aviv. Piccola pausa, traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
E torniamo a parlare delle riprese delle operazioni militari nella striscia di Gaza, sanguinosissime. Da un punto di vista militare, che cosa vuole ottenere Netanyahu con queste nuove operazioni? Ancora la voce di Kobi Michael, è un altro think tank, sempre israeliano, più conservatore, perdonatemi, come approccio rispetto al Moshe Dayan Center. Kobi Michael, Misgav Institute for National Security and Zionist Strategy. Cosa vuole ottenere Netanyahu? Sentite.
There are three purposes to the resumption of the war.
La ripresa della guerra ha tre obiettivi. Il primo è quello di portare Hamas ad accettare il piano Witkoff e rilasciare più ostaggi. Se questo avvenisse, Israele sarà disposto a rispettare il cessate il fuoco e a rilasciare i prigionieri palestinesi. Il secondo obiettivo della ripresa delle ostilità è quello di impedire ad Hamas di ricostituirsi, principalmente dal punto di vista militare, ma non solo. Israele vuole anche impedire ad Hamas di ristabilire il suo controllo effettivo sul territorio e sulla popolazione. Il terzo obiettivo della guerra è quello di preparare la fase successiva nel caso in cui Hamas non si adeguasse alle richieste. Se così fosse, le IDF sarebbero costrette a occupare l'intera striscia di Gaza per smantellare Hamas come entità politica e militare. Ora siamo ancora nella prima fase e Israele sta dicendo ad Hamas di essere determinato nel raggiungimento dei propri obiettivi, dimostrando anche di essere pienamente sostenuto dall'amministrazione statunitense. Penso che se Hamas non si adeguerà, allora ci troveremo in una guerra totale nella striscia di Gaza. Questa volta suppongo che sarà più breve e molto più efficace del primo round del conflitto.
Le nubi all'orizzonte prospettate da Kobi Michael del Misgav Institute for National Security and Zionist Strategy, microfono di Andrea Macchioni, complice il nostro Air Force No One. Andiamo nello studio ovale della Casa Bianca dove sta parlando Donald Trump adesso in diretta.
Really bad, with the worst record you've ever seen. And but we will continue that process, absolutely. We don't want to make that kind of a mistake.
Is the US planning to give
Adesso sta rispondendo alle domande dei giornalisti. Comunque l'occasione è la presentazione della dell'annuncio della produzione della sesta generazione di jet fighter che si chiameranno F-47 con produzione affidata a Boeing. Interessante che dopo la complessa trattativa europea sul Rearmi Europe, il giorno dopo Donald Trump presenti un nuovo super tipo di modello di jets. Emilio Cozzi, buongiorno, ben ritrovato, compagno di viaggio nella geopolitica dello spazio fra le altre cose, ciao.
È proprio un piacere, Giampaolo. Buongiorno a te, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Piacere reciproco, certo, con un F-47 non si va nello stratosfera né si riportano a casa due astronauti che la stampa italiana ha continuato a litaniare per mesi, sono rimasti bloccati nella stazione orbitale spaziale. In realtà non era esattamente così, vero Emilio?
Non era esattamente così e la notizia in qualche modo c'entra anche con la diretta dallo studio ovale, perché fu proprio Boeing con la capsula Starliner a tra virgolette impedire l'immediato ritorno di Sunita Williams e Butch Wilmore. Ricordiamolo, due astronauti che sono arrivati proprio a bordo della Starliner sulla Stazione Spaziale Internazionale. La Starliner ha avuto problemi ai propulsori, quindi è tornata vuota per non fare, come dire, correre rischi inutili, e i nostri due sono rimasti fino a pochi giorni fa, dopo 9 mesi e 13 giorni sulla ISS. Non sono mai stati bloccati, se con bloccati si intende a rischio di vita o con l'impossibilità di tornare, perché in realtà c'è sempre stata, chiamiamola, una scialuppa di salvataggio a disposizione. Sarebbe bastato infilarli nel vano cargo, uno spazio sotto i sedili della Crew Dragon già approdata, per riportarli a casa. Per cui sì, in effetti una comunicazione un pochino sensazionale, direi.
Alla fine però sono tornati, e sono tornati grazie a qualcun altro, il solito noto.
Esatto, sono tornati grazie a Elon Musk, a una sua Crew Dragon, e in realtà Elon Musk è parte in causa soprattutto per riportare un po' la nostra narrazione extraterrestre sulla Terra, Giampaolo, perché Elon Musk in realtà ha marciato molto sul suo ruolo di salvatore, dicendo peraltro che i due fossero rimasti a bordo per colpa del governo Biden, che in qualche modo si era rifiutato di accettare un aiuto subitaneo. Non è stata esattamente così, però ancora una volta vediamo che lo spazio ha profonde implicazioni con la politica terrestre.
E addirittura addirittura una permanenza un po' forzata di due astronauti diventa una formidabile leva geopolitica dallo spazio appunto alla Terra. Un po' il senso del nostro podcast fuori il nuovo episodio, invito tutti a dare un'occhiata, anzi a drizzare le orecchie. Sito di Radio 24, le principali piattaforme, si chiama La Geopolitica dello Spazio e indaga proprio questi aspetti, cioè la terza dimensione della geopolitica, quella che quotidianamente qui raccontiamo a Nessun Luogo Lontano. Emilio, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Ad Astra!
In chiusura qualche messaggio al 349-238-6666, ma ci fosse un think tank preoccupato delle vittime? Ci sono, c'è anche un forum dei familiari degli ostaggi che si fanno sentire, come organizzano marce, protestano, addirittura c'è una leader, una donna che si è fatta promotrice quasi di una catena umana per tentare di bloccare la rinnovata spinta militare nella striscia di Gaza. C'è stato un periodo in cui parlavano molto di più e ve li abbiamo fatti anche sentire le loro voci, i familiari degli ostaggi qui in Nessun Luogo Lontano. In questo momento così delicato sono un pochino più con le bocche cucite, ma per ovvi motivi l'intensificarsi dei bombardamenti mette a rischio, lo dicono loro stessi, la vita dei loro cari che ancora sono nei tunnel della striscia di Gaza. Qualcuno scrive: sembra che Israele e gli Stati Uniti siano nelle stesse condizioni, dimensione e popolazione rapportate, hanno conflitti interni causati da leadership poco capaci e populiste. Purtroppo, così un ascoltatore che mette in parallelo i due fedeli alleati, ricordo anche la luce verde di Donald Trump, palesemente dichiarata al riavvio delle operazioni militari israeliane nella striscia di Gaza. Con quali esiti? Soltanto il tempo naturalmente ce lo dirà. Tempo che è scaduto, mi prendo gli ultimi secondi, quelli per ricordare quello che ci guiderà anche la settimana prossima qui a Nessun Luogo Lontano. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Ah già, che è venerdì.
Musumeci, è giunta l'ora della tua punizione settimanale, sempre per la storia del metal inflitto e bla bla bla.
Sì.
Poi ho scoperto che il tuo socio spaziale, che abbiamo appena salutato in diretta a Nessun Luogo, è metallaro. Perciò servono punizioni più esemplari. Devo organizzarmi, ma nel frattempo... Va che sto pezzo è bello ed è molto spaziale, diciamo così. Vabbè, se vuoi chiudi pure. No, ma fai come se fossi nella tua trasmissione, chiudi pure quando vuoi,
E allora un grazie mille a tutti voi per l'ascolto, un grazie mille a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano per lo sforzo potente anche su questa puntata così complessa. Il grazie non va a Valeria Bernardi e alle sue punizioni naturalmente. Domani 12:30 allo sciottino, lunedì alle 16 in diretta. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être